Sa, prova, e noi dovremmo essere pronti. Benvenuti ai presenti e benvenuti a tutti in questo pomeriggio di Aperitivi Europei 2024. Siamo qui in diretta davanti alla biblioteca d'Ateneo e questo evento è in collaborazione con il bar Cabaret. Oggi affronteremo tematiche legate alle votazioni, alle elezioni europee dal 6 al 9 giugno, giusto se non sbaglio, non vorrei aver sbagliato data, e quest'oggi diciamo che modera questo incontro, avremo diversi interventi, siamo naturalmente in diretta su Radio UniMC, la radio dell'Università di Macerata, e cominciamo subito, direi di cominciare, quindi passo la parola al moderatore di oggi che è Alessio Poli, quindi Alessio, la parola a te.
Grazie mille, io inviterei anche le persone che sono lontane, chi è interessato ad avvicinarsi, siamo qui, che poi manca un mese all'inizio, circa un mese all'inizio delle elezioni europee, per immaginare quello che è il futuro dell'Europa, ma invece in questo momento partiamo dall'inizio, dal manifesto di Ventotene, quindi adesso chiamerei a parlare qui Paolo Ramazzotti con me, giusto? Vuoi venire? Paolo Ramazzotti, intanto ti passo subito il microfono, eccolo qua, e eccoci. Spiega a chi non ti conosce cosa fai e chi sei.
Sì, allora, io ringrazio Giorgio e tutto lo staff del Cabaret per l'organizzazione, insomma, di questo incontro, di apertura di fatto, di inaugurazione anche di quelli che sono i consueti aperitivi europei, insomma, della città di Macerata, che ormai da qualche anno animano... Non si sente. Eccoci. Con offerte sempre varie, come per esempio appunto questa di questo incontro. Io mi presento, appunto, sono Paolo Ramazzotti e partecipo oggi a questo incontro come membro del Movimento Federalista Europeo, in particolare della sezione di Ancona. Noi siamo presenti nelle Marche, appunto, con tre sezioni, contiamo, speriamo di aprire la sezione, insomma, di Macerata entro la fine dell'anno, quindi partecipiamo volentieri, diciamo, a questo intervento. Vorrei iniziare, appunto, l'intervento cercando un po' di calare con l'occasione, appunto, degli aperitivi europei la dimensione storica che di solito vediamo molto lontana da noi, quella che leggiamo sui libri, quella che ci viene raccontata, calarla un po' anche nella nostra realtà, perché pensando per esempio al processo di integrazione europea, l'inizio, diciamo, di tutto viene fatto risalire in qualche modo al manifesto di Ventotene, scritto da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, principalmente durante il loro periodo di confino a Ventotene. Ebbene, a Ventotene in quel periodo era presente anche Giorgio Braccialarghe.
E chi è questo Giorgio Braccialarghe?
Giorgio Braccialarghe, figlio del famoso, insomma, per i maceratesi, comunardo Braccialarghe, a cui è dedicata anche una... Avvicino il microfono. Figlio di Comunardo Braccialarghe, a cui è dedicata una via nella città di Macerata. Giorgio Braccialarghe è stato un antifascista, un partigiano e successivamente anche diplomatico italiano, che ha combattuto anche in Spagna durante la guerra civile spagnola. Viene catturato con provvedimento della questura di Macerata il 25 gennaio 1941 in quanto pericoloso uomo politico d'azione, e viene spedito a Ventotene proprio nel periodo in cui Altiero Spinelli stava appunto ideando quello che diventerà il manifesto. Allora, Giorgio Braccialarghe non figura tra gli autori del manifesto di Ventotene, però entra nella cerchia di Spinelli, tanto che è uno dei 30 fondatori del Movimento Federalista Europeo, che si riunisce appunto a Milano, viene fondato a Milano nel 1943. Quindi la città di Macerata può in qualche modo essere ricordata anche agli albori di questo processo di integrazione europea. Il Movimento Federalista Europeo, quindi, che nasce su volontà di Altiero Spinelli, parte da questo concetto elaborato da Altiero nell'isola di Ventotene durante proprio nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale, di superamento, diciamo, della conflittualità, definitivo superamento della conflittualità in Europa tramite appunto l'unione, la creazione di uno Stato federale tra tutti gli Stati europei. Perché solamente con il superamento del concetto di sovranità nazionale, di Stato nazionale, che si sarebbe potuto terminare la lunga serie di conflitti che ha caratterizzato la storia europea negli ultimi 300-400 anni, ma possiamo andare anche molto, molto prima nella memoria. Da questo diciamo, nucleo di partenza poi è partito tutto quello che è diventato il processo di integrazione europea, che viene fatto discendere a livello politico con il primo atto politico del 9 maggio 1950, la famosa dichiarazione Schuman, con il quale viene proposta l'idea di creare la comunità europea del carbone e dell'acciaio, che poi verrà costruita l'anno successivo. E quel 9 maggio appunto, tra l'altro, è stato preso come giorno della festa dell'Europa, e quindi oggi festeggiamo proprio in virtù di quella prima dichiarazione. È chiaro che non festeggiamo la comunità europea del carbone e l'acciaio, festeggiamo l'inizio del processo di integrazione europea. Questo processo, tra l'altro, diciamo, si è sviluppato nel corso degli anni successivi, non tanto secondo la direttiva, diciamo, la teoria federalista dell'integrazione europea, che è stata messa un po' da parte inizialmente, ma si è sviluppata soprattutto tramite due teorie che si sono susseguite nel corso degli anni. Quindi principalmente abbiamo la teoria realista, quindi quella che vede nella sovranità nazionale, diciamo, il baluardo, diciamo, i soggetti di diritto sono gli stati nazionali, quindi la creazione di questa organizzazione europea nasce in chiave intergovernativa. Sono gli stati che detengono il potere e sono soggetti di diritto, insieme poi si coordinano per trovare determinate soluzioni a determinati problemi, sempre dal punto di vista nazionale. E questo lo vediamo per esempio nel fatto che anche attualmente in alcune questioni il Consiglio europeo decide all'unanimità, quindi sono gli interessi degli stati ad essere principalmente rappresentati. Contrapposta a questa teoria c'è invece la teoria funzionalista, che è la famosa Europa dei piccoli passi. La creazione dell'Europa è avvenuta tramite la creazione di questa Europa sempre più stretta, partendo da singoli settori che poi avrebbero dato la base per l'unione del settore successivo. Quindi siamo passati dalla CECA alla Comunità Economica Europea, all'Unione Europea, all'Unione Monetaria, poi adesso parliamo di Unione Bancaria, Unione del Mercato di Capitali. Questo perché, piuttosto che creare un'unione politica iniziale, che quindi avrebbe necessariamente fatto perdere tanta sovranità ai singoli stati nazionali, si è preferito procedere per tappe. Ora, quindi, l'Europa che ci troviamo, siamo di fronte alle elezioni europee, come ricordavi giustamente.
E arriviamo al giorno d'oggi, ecco.
Arriviamo al giorno d'oggi con queste due teorie che di fatto sono ancora contrapposte. Cioè l'idea dell'Europa che hanno i partiti europei, gli stati europei, possiamo di base dividerla in questi due filoni. Diciamo, c'è la teoria per cui l'Europa deve essere un punto d'incontro delle esigenze dei singoli stati nazionali, quindi sono gli stati nazionali che detengono in definitiva il potere di decidere. Invece la teoria che chiede più integrazione anche in più settori, per esempio adesso si parla tanto di unione dell'esercito europeo, di unione della difesa, quindi sempre più settori uniti nel...
No, appunto, in questo momento possiamo anche ragionare insieme su quelle che sono le prospettive dell'Europa del domani, perché come hai detto tu è sempre in cambiamento, no? È stato un processo di cambiamento durato tanti anni, quindi io inviterei anche i presenti che vogliono partecipare al dibattito, abbiamo un altro microfono per anche se volete condividere dei pensieri. Intanto tu vai, prego, prego, se
no, no, questa, no, allora,
continua con quello che stavi dicendo.
Diciamo che a questa dicotomia tra l'Europa dei piccoli passi e l'Europa intergovernativa, i federalisti europei contrappongono l'Europa federale. L'Europa federale è quello Stato propriamente europeo in cui i cittadini europei sono pienamente rappresentati in un Parlamento che possa effettivamente avere un ruolo di decisore per le sorti del popolo europeo, perché il Parlamento europeo che andiamo a votare sicuramente ha avuto uno sviluppo nel tempo molto importante, nasceva come organo consultivo e adesso partecipa della funzione legislativa insieme al Consiglio. Al Parlamento europeo manca l'iniziativa legislativa, che ad oggi è in capo solamente alla Commissione europea. Quindi un parlamentare europeo, a differenza di un parlamentare italiano, non può proporre un atto legislativo, quindi una direttiva, un regolamento.
E quindi noi per chi votiamo?
E questa è una domanda da $1 milione.
Perché noi votiamo per il Parlamento europeo.
Noi votiamo per il Parlamento europeo, noi votiamo per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, che poi si riuniranno nei partiti europei, quindi negli schieramenti all'interno del Parlamento, che saranno chiamati nel processo legislativo a dire la loro su quelli che saranno atti legislativi che attendono di essere ratificati, che sono tanti, sono numerosi, perché le sfide che l'Europa si trova a dover risolvere nel prossimo futuro sono importantissime e i singoli stati difficilmente riusciranno a poter dire la loro in temi enormi come il conflitto russo-ucraino, la contrapposizione tra Stati Uniti e Cina, il cambiamento climatico, il grande tema dell'evasione e dell'elusione fiscale. Quindi diciamo che il parlamentare europeo si troverà di fronte a ragionare su temi importanti e si troverà anche a dover ragionare su una proposta che è stata ratificata dal Parlamento europeo di novembre su appunto la modifica dei trattati, quindi bisognerà spingere per la creazione di una convenzione internazionale per la modifica dei trattati proprio per poter dare al Parlamento europeo questa capacità di iniziativa legislativa che ad oggi manca.
In questo momento avrei chiamato proprio lei, Antonella Bettoni, se vuole aggiungersi.
No, posso far rimanere
anche. Ah, vabbè, lì c'è il sole, quindi meglio qua. Allora passo direttamente il mio microfono.
No, io.
Ma meglio quello?
Sì, sempre di qua, perché sennò il microfono poi fischia. Sempre meglio di qua, seduti di qua. O
meglio seduti di qua. Allora c'è il posto così che non fischia il microfono.
Ok. Allora, io volevo fare una domanda, però. Infatti per questo poverino allora lei ha detto che il Parlamento europeo in realtà ha un ruolo proposta delle leggi, che in realtà sono proposte dalla Commissione europea, però il Parlamento europeo al tempo stesso svolge un ruolo molto importante, perché poi tutte le proposte della Commissione vengono discusse dal Parlamento, ma non solo. C'è una fase in cui il Parlamento si confronta con gli stakeholder, che sono i portatori di interessi legati alla norma che si vuole approvare. Quindi per esempio una norma che riguarda il clima, vengono sentiti i vari portatori di interesse questo contribuisce a creare una circolazione di informazioni anche fra i componenti del Parlamento, che non sono che non è soltanto una decisione politica, quindi basata su schieramenti politici e su diversi orientamenti politici, ma è una decisione cosiddetta informata, perché c'è anche il parere dei diretti interessati. Quindi io in qualche modo così da profana, poi magari potremmo sentire anche il professor Contaldi quando arriva, che invece lui è l'esperto di diritto dell'Unione Europea e quindi conosce perfettamente il funzionamento delle istituzioni europee, in primis del Parlamento, però a mio giudizio da esterna, da qualcuno che ha un'infarinatura generale sulla questione, mi sembra un processo migliore.
Sì, io non volevo assolutamente denigrare l'opera del Parlamento europeo adesso, anzi...
Meglio venire di qua. Meglio venire di qua.
Anzi, lo vediamo anche nella qualità degli atti legislativi che vengono prodotti. Cioè l'Europa in questo momento, i regolamenti europei vengono presi a modello in tantissime giurisdizioni per la qualità dei contenuti, per la lungimiranza con cui cercano di normare anche temi all'avanguardia, penso alla protezione dei dati personali, l'intelligenza artificiale, insomma il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale. Io quello che lamentavo è la mancanza di l'iniziativa legislativa, quindi di proporre atti anche a contenuto politico che possano avere valore legislativo, perché questa competenza in questo momento è affidata a un organo tecnico che è quello della Commissione, cioè in fase consultiva si possono modificare gli atti che vengono proposti, ma se un parlamentare vuole proporre un regolamento europeo ad oggi non può farlo. Questo è semplicemente il punto, ma assolutamente il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale ad oggi e anzi spero che vengano elette persone che abbiano intenzione di svolgere il loro ruolo in Europa. Come movimento siamo molto contrari, per esempio, alle candidature figurina, per cui andiamo a proporre nelle liste, come avviene soprattutto in Italia, perché in Europa è molto meno frequente, magari segretari di partito che poi sanno benissimo che non andranno in Parlamento europeo perché svolgeranno il loro lavoro qui in Italia.
Ma forse poi questo penso sia anche un problema di informazione, cioè pochi lo sanno, secondo me, che effettivamente una volta eletto poi deve dimettersi questa persona, no?
In parte è così, in parte appunto sono strategie elettorali per la riconoscibilità del soggetto che magari è capolista e che sa benissimo che poi non andrà in Europa, mentre invece il ruolo del Parlamento europeo è fondamentale, perché poi appunto è previsto anche un confronto con i parlamenti nazionali, vengono fatte commissioni interne con appunto il confronto con esperti del settore, quindi dal punto di vista della democraticità il Parlamento europeo e l'Unione europea ha fatto tanti passi in avanti.
Basti pensare anche al fatto che poi le direttive europee recepite negli Stati membri svolgono una funzione di un progresso notevolissimo per la legislazione interna degli Stati membri e quindi diciamo, io considero il ruolo del Parlamento un ruolo centrale, certo non può proporre leggi, però poi penso che ci sia anche un circolo che si sia instaurato, un circolo virtuoso fra Parlamento e Commissione e fra i direttorati generali che poi diciamo sono quelli che poi portano alle decisioni della Commissione, per cui potrebbe anche essere considerato un circolo virtuoso.
Ma non potrebbe diventare un problema per la rappresentanza diretta? Cioè nel senso, noi in Italia votiamo i nostri parlamentari, poi hanno la possibilità di legiferare, mentre no, a livello europeo c'è qualche frizione in più. A livello di rappresentanza non pensa ci sia anche qui un po' di frizione?
Per questo non sono tanto, cioè non ha le competenze necessarie per rispondere, quindi do una risposta da diciamo da persona comune, senz'altro non posso che essere d'accordo con quello che lei dice, senz'altro c'è un difetto di rappresentanza se pensiamo che il Parlamento ha la funzione di legiferare, cioè se noi pensiamo di eleggere i nostri rappresentanti per andare lì e proporre delle norme, senz'altro questo comporta diciamo un difetto, non accade così. Però al tempo stesso il Parlamento ha una grossa influenza sulle norme che vengono proposte dalla Commissione. E lei consideri che nella Commissione e nei direttorati generali sono rappresentati tutti gli Stati membri, cioè loro sono amministratori, funzionari che comunque fanno parte degli Stati membri. Consideri che anche i funzionari degli Stati membri possono per 2 anni prestare la loro attività presso i direttorati della Commissione. Quindi c'è una sorta di circolazione di funzionari dei vari Stati membri verso la Commissione. Se lei controlla queste cose, ci sono bandi, ma decine e decine di bandi che si aprono ogni mese per consentire ai funzionari degli Stati membri di andare a dire la loro dentro i direttorati generali, di andare a collaborare al lavoro svolto dentro i direttorati generali. Quindi io insomma, sì, c'è un difetto di rappresentanza se pensiamo al Parlamento nella sua, diciamo, come ce l'abbiamo in mente sulla base del modello italiano, però poi questo è un altro modello.
È un altro modello. Di tutta risposta, qual è la posizione?
No, allora, il modello europeo è un esempio per tante organizzazioni di dimensione regionale che sono nate appunto nel dopoguerra. È l'esempio più avanzato, perché appunto vengono creati degli organi e delle procedure che poi vincolano i singoli Stati membri, perché appunto i regolamenti europei, gli atti legislativi che hanno la forma del regolamento, sono vincolanti per gli Stati membri.
Sono al di sopra di quelli degli Stati membri.
Esatto, hanno un valore, cioè il giudice italiano si trova a dover disapplicare, diciamo, le norme italiane in contrasto con i regolamenti europei. Quindi la necessità di avere anche persone competenti, appassionate, che vogliono portare avanti il lavoro di co-decisori, perché effettivamente quello sono i parlamentari europei, co-decisori nel processo legislativo.
Ecco, ma arrivando al punto, c'è un difetto di rappresentanza? Sì o no?
Secondo me semplicemente l'Unione non è completa. L'Unione Europea, com'è in questo momento, non ha fatto tanti passi da gigante, ma non è completa verso quell'idea iniziale che appunto di Stato federale, per cui il popolo europeo è rappresentato pienamente all'interno del Parlamento europeo, dove al contempo è ridimensionato il ruolo invece dei singoli Stati nazionali, non sono più chiamati a decidere all'unanimità e quindi dando di fatto un diritto di veto a ogni singolo Stato in decisioni dove tra l'altro il Parlamento europeo per esempio non legifera. Penso per esempio al tema della politica estera. In politica estera il Parlamento europeo non ha non ha potere legislativo, perché in politica estera le decisioni vengono prese dal Consiglio europeo. Quindi quello che io auspico nell'occasione appunto anche delle elezioni europee è questo: riprendere un po' il dibattito verso la creazione e verso lo sviluppo e il progresso del processo di integrazione europea, che a mio parere non è concluso ancora.
E quindi, se parliamo di integrazione europea, parliamo anche di diversi linguaggi, quindi chiamerei qui Costanza Geddes se vuole essere dei nostri, proprio per parlare anche di
Inclusione. Sì, volentieri.
E che cosa ci dice?
Ma allora, io ne parlo come cittadina innanzitutto e poi come studiosa di letteratura italiana contemporanea, che magari senza un'esperienza tecnica, ma attraverso da un lato lo studio della letteratura e anche in qualche modo della comparatistica, di cui non sono una specialista ma mi interessa molto, e poi con il contatto con studentesse e studenti che vengono da tante parti d'Europa, si trova a vivere questa realtà. Allora, dico una cosa nota a tutti: naturalmente in Unione Europea si parlano molti idiomi che derivano da vari ceppi linguistici. Vorrei ricordare da un lato che oltre agli idiomi, diciamo, originari di ciascun paese, ci sono anche gli idiomi dei nuovi cittadini che magari sono venuti da realtà extraeuropee e che del tutto giustamente mantengono insieme all'apprendere l'idioma del paese dove si sono trasferiti anche il loro idioma originario. Quindi c'è una molteplicità di linguaggi. L'inglese, che è la lingua di comunicazione universale ormai, insomma, da alcune decine d'anni ha superato ampiamente il francese, è scarsamente rappresentata, no, in Europa da un punto di vista numerico, non certo di importanza, perché l'Irlanda è un paese di grande importanza, però con la Brexit abbiamo perso appunto il bacino del Regno Unito. Allora, da questa diversità di linguaggi, che è una diversità molto ricca, nasce naturalmente anche una diversità di culture e di approcci alla dimensione europea che nel corso degli anni si è approfondita, si è sfaccettata, si è complicata anche con l'allargamento dei confini dell'Unione Europea, che partendo da un piccolo gruppo di paesi ora è una comunità estremamente ampia. La letteratura è anche un po' uno specchio di questo. Abbiamo avuto tanti autori che si sono confrontati con la multiculturalità e con il plurilinguismo. Uno solo vorrei ricordare, Giuseppe Ungaretti, che non è certo un autore recente. Ungaretti muore negli anni 70 e che ha anche un profilo, insomma, particolarmente complesso anche sul piano politico, però ha questa multiculturalità che nasce dal suo nascere e crescere in Egitto, in una dimensione culturale anche francese, poi la Francia, l'Italia, poi lui toccherà anche il Sud America, il Brasile, naturalmente.
No, prego, il microfono può anche tenere. Prego, prego.
Posso farle una domanda?
Ma certo!
In Europa si dice, mi presento brevemente, io sono al Dipartimento di Giurisprudenza,
sì,
e sono la responsabile dell'Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione, ma sono anche il responsabile amministrativo del Centro di Documentazione Europea. E grazie a questa piccola antenna d'Europa che c'è dentro il nostro Ateneo, e questo forse non tutti lo sanno che c'è questa cosa, io ho potuto diciamo avvicinarmi alle istituzioni europee. E appunto in queste nostre riunioni si dice che la lingua dell'Europa è la traduzione. Perché l'Europa investe moltissimo sul confronto fra le lingue, esistono diciamo,
tanto salutiamo il rettore,
il
che
nostro
sta passando.
Rettore,
buonasera.
Buonasera rettore.
E quindi appunto esistono importanti diciamo sezioni della credo non vorrei errare una parte di una delle DG che è dedicata proprio alla traduzione. Loro fanno il lavoro di traduzione, credo che sia uno dei lavori fondamentali. Traducono direttive, traducono norme, traducono è uno dei lavori fondamentali che fa la Commissione per consentire questo dialogo fra culture, fra sistemi, ma anche fra sistemi giuridici, perché spesso l'idea, che so, di un contratto, l'idea di proprietà in Italia non è l'idea di proprietà in,
certo,
Germania.
Certo,
quindi non è solo traduzione ma anche interpretazione.
Interpretazione, e c'è addirittura un sito, lo IATE, dove questo sforzo di mettere in relazione istituti giuridici è evidente. E ha proprio questa funzione. Quindi appunto in Europa si dice che la lingua dell'Europa è la traduzione.
Allora, con me sfondo una porta aperta, perché io sono da 3 giorni presidente eletta del corso di laurea in mediazione linguistica per l'impresa internazionale media digitali e la laurea poi magistrale lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, e noi formiamo anche interpreti e traduttori che nel nostro piano di studi hanno una formazione anche giuridica ma anche profondamente culturale. Siamo molto consapevoli del fatto che il traduttore e l'interprete, oltre a conoscere tecnicamente la lingua e quindi le lingue d'Europa e anche le lingue extraeuropee che però sono anche parlate in Europa, pensiamo alle comunità arabofane, alle comunità sinofone, deve anche conoscere la cultura. Io stessa, pur insegnando letteratura italiana contemporanea, tengo anche opzionale un corso di letteratura italiana contemporanea in lingua inglese. Vorrei ricordare, ne approfitto, il progetto Erasmus, che è forse una delle migliori cose che ha fatto l'Unione Europea. Io ho un figlio in Erasmus e abbiamo sia qui a Macerata come nostri studenti Erasmus che come studenti e studentesse dell'Università di Macerata che vanno nei vari paesi europei, tantissimi studentesse e studenti che davvero hanno un'occasione fondamentale di confrontarsi con coetanei di altre lingue e di altre culture. Vorrei su questo però lanciare un appello che non è alla nostra università ma è in generale, insomma, anche al Parlamento europeo, cioè l'Erasmus va finanziato di più, perché le borse di studio, pur significative, non possono bastare a sostenere la permanenza in un paese che non è proprio, appunto, all'estero. Per cui si rischia che l'Erasmus poi lo possano fare solo persone che poi hanno un ulteriore significativo supporto economico dalle famiglie. È fantastico l'Erasmus, bisognerebbe investirci un altro po' di risorse economiche.
Ecco, appunto, io per quanto riguarda l'Erasmus chiederei anche a Francesca se vuole, se vuoi, perché l'Erasmus poi lo viviamo anche noi ragazzi, noi siamo il primo target che...
Certo.
No? Non so se tu hai mai fatto esperienza Erasmus.
No.
Ok. Però tu hai lavorato, fatto tirocinio nel centro documentazione.
Sì, il centro di documentazione europea.
E quindi è un esempio di come le politiche europee poi arrivano anche a livello capillare nei territori. A livello Erasmus, non so se ti è parso di sentire questo che stava dicendo adesso, che c'è bisogno proprio di un maggiore investimento.
Assolutamente, sinceramente quando ero studentessa ho avuto paura anche di fare l'Erasmus. Io vengo dalla facoltà di giurisprudenza e quindi mi sembrava molto lontano da quello che stavo facendo. Avevo paura anche a livello economico, cambiare tutto quanto, tutti i miei esami. E da quello che so, infatti, nel mio dipartimento viene spinto molto l'Erasmus, nonostante i ragazzi abbiano davvero molta paura, proprio paura, anche parlando, perché gli esami sono lunghi, complessi, un'altra lingua. E oltre alla traduzione, so che per esempio per quanto riguarda il diritto, spesso si dice che il diritto a livello europeo parli francese. Infatti la nostra università ha la doppia laurea francese-italiana, però io non avevo fatto francese, con l'Università d'Orléans.
Beh, su questo io mi collegherei, mi è venuto un pensiero, cioè effettivamente quanto noi ci sentiamo cittadini europei, cioè noi ci sentiamo ad oggi cittadini europei, perché prima si parlava di Stato federale, un esempio di Stato federale sono gli Stati Uniti, e in ogni Stato degli Stati Uniti comunque c'è un sentimento, ovviamente gli Stati Uniti esistono da più tempo, quali sarebbero i passaggi per aumentare questo sentimento di cittadinanza europea?
Allora, secondo me questo sentimento di cittadinanza europea, per fortuna, se facciamo un paragone con la situazione per esempio di 25-30 anni fa, quindi una generazione e mezzo, è sicuramente aumentato. Poi naturalmente ci sono le circostanze, se si gioca una partita di calcio ognuno è sempre più piccolo nel suo, no? Io sono anche un'appassionata di calcio, però c'è un sentimento appunto di appartenenza che diventa via via sempre più piccolo. Se invece siamo in un contesto diverso, io credo che questo sentimento si sia sviluppato, e lo dimostrano molti, molti fatti concreti, insomma, che, tra cui c'è anche l'Erasmus, ma anche uno scambio, per esempio, nelle nuove generazioni molto forte con i propri coetanei. Cosa si può fare di più? Allora, io non sono una politica, questi sono anche intendimenti politici. Una cosa mi viene in mente però, riuscire in qualche modo a evitare la percezione dell'Europa, che a volte c'è, come qualcosa di distaccato che impone delle regole, degli obblighi e che è lontano dalla nostra vita quotidiana. Anche persone di grande apertura e cultura, a volte ho sentito dire, forse l'ho detto io stesso, ma magari mi vergogno, accidenti, un'ennesima normativa europea che mi costringe a cambiare le valvole, a fare questo, a non fare quell'altro, eccetera. E poi questo concetto a volte dell'Europa dei grandi poteri che ha torto in gran parte, forse per certi aspetti, con alcuni elementi che si sono ahimè creati, a volte si diffonde, e aprire invece all'Europa dei popoli, all'Europa degli scambi culturali, all'Europa in cui appunto le frontiere sono aperte per tutti i cittadini e tutte le persone.
Come quella che stiamo vedendo in questi giorni. Cioè,
per esempio,
io personalmente non ho mai fatto progetti Erasmus o tanto altro, quindi ho avuto un po' questa idea di un'Europa distante. Invece, quando ci sono queste iniziative, sento un'Europa più vicina, un sentimento europeo.
Esattamente.
E quindi, secondo me, bisogna anche far leva su quelle che sono le nuove generazioni, perché ecco, c'è anche bisogno di tempo, di abitudine a queste dinamiche.
E se posso aggiungere una piccolissima e veloce nota personale, quando io facevo l'università, cioè la seconda metà degli anni 90, l'Erasmus era all'inizio, io ebbi l'idea forse di farlo, fui dai miei docenti fortemente scoraggiata. Ora per fortuna questo è cambiato, ecco, normalmente si trova sempre un incoraggiamento.
Io
per
veramente
l'Erasmus
sento anche quasi un obbligo, nel senso vai fuori, fai esperienze.
Esatto.
Quindi
è cambiato veramente il punto di vista, l'atteggiamento.
Bene, io adesso in questo momento chiamerei Gianluca Contaldi, professore, se non sbaglio, non ci conosciamo, ci conosciamo in questo momento. Piacere. Professore dell'Università di Macerata.
Di diritto dell'Unione Europea.
Diritto dell'Unione Europea, quindi proprio calzante in questo momento.
Non esageriamo. È un po' una cultura diffusa le lezioni, per cui è quello che avviene in questo momento, per cui non riterei di avere, no?
L'esclusiva. Si è portato un po' di appunti.
Esatto, sarò breve.
Allora iniziai ad illustrarci un po' quella che è la sua visione.
Aspetti, la mia visione è parola grossa. Diciamo che cosa sono le elezioni europee, immagino,
sì,
che
esatto.
Lo sappiamo. Cioè, mi avete detto di venire a parlare delle elezioni europee, ma delle elezioni europee immagino che i vostri ascoltatori lo sappiano benissimo. Noi andiamo a eleggere il Parlamento europeo l'8 e il 9 giugno, anzi in una forchetta che va dal 6 al 9 giugno, perché le elezioni si svolgono ancora secondo le leggi elettorali nazionali. Per cui anche le cause di decadenza, eventualmente di eleggibilità e di decadenza, dipendono dalle leggi nazionali. Allora, questa è una cosa abbastanza particolare, perché è un po' come la riforma elettorale in Italia, no? Noi per anni abbiamo detto riformiamo la legge elettorale, così in Europa per anni si è detto facciamo una legge elettorale unitaria, di fatto non ci si è riusciti. C'era una proposta della Commissione, questa proposta della Commissione è quella che ha sollevato il maggior numero di reazioni da parte dei parlamenti nazionali, perché chiaramente ogni parlamento nazionale sta così attaccato un po' al suo orticello, alle sue maggioranze, per cui piace troppo, diciamo, ai politici nostrani o di tutti gli altri paesi, poi sempre tutto il mondo è paese, calcolarsi le maggioranze, calcolarsi le alleanze in funzione di un determinato risultato.
È un vizio politico.
Ecco, sì, esattamente, diciamo che è un vizio politico. Poi quello che è particolare del Parlamento europeo è che noi non ritroviamo esattamente gli stessi gruppi politici che ci sono nel Parlamento italiano, ritroviamo qualche cosa che più o meno gli assomiglia, cioè i vari partiti confluiscono lì dove c'è un orientamento politico che più o meno assomiglia alle loro idee. Il risultato pratico è che ovviamente, ad esempio, il governo italiano si è sparso su tre partiti diversi. Tre sono i partiti.
Però le elezioni europee si presentano.
Allora, piano un attimo, poi i gruppi politici vengono formati successivamente. Cioè si confluisce nella prima riunione del Parlamento europeo, dopo le elezioni si formano i gruppi politici europei. Per cui il fatto di presentarsi unitari è un po' così, un per certi versi è un po' un'impressione che ci viene data. Non necessariamente sono unitari gli orientamenti che poi vengono espressi all'interno del Parlamento europeo, perché ci sono chiaramente varie differenze: chi difende la casa, chi difende l'auto, chi difende magari le spiagge, insomma ci sono ovviamente diversità di orientamenti e diversità di idee, per cui queste sono espressioni, una volta proiettate sul modo di essere dei partiti europei, sono frammentati in gruppi politici diversi.
Prima parlavamo di rappresentanza, perché si parlava del fatto che il Parlamento europeo non abbia una forza legiferante come ad esempio quella che ha il Parlamento italiano.
Allora, piano un attimo, qui se ne può molto discutere, no? È un po' il vecchio problema. Io invitai, adesso non facciamo noi, ma insomma li facciamo, professor Lupo, che è uno degli autori, Nicola Lupo, uno degli autori di uno dei volumi che ci sono in Italia sul Parlamento europeo, lo invitai alle scorse elezioni a Macerata. Com'era lo slogan delle scorse elezioni? Adesso usa il tuo voto conta, non è che c'è poi questa grossa diversità. E lui raccontò questo aneddoto che io ancora ricordo a 5 anni di distanza, per cui evidentemente mi ha colpito. Disse: ma a me è venuto uno studente cinese, disse lui, per cui io lo sto solo riportando, dicendo: voi discutete sempre del deficit democratico, immagino che non sia un caso che fosse uno studente cinese, ma qui c'è troppa democrazia. Allora il punto non è il seguente, che c'è troppa democrazia, è che chiaramente i meccanismi parlamentari democratici funzionano secondo logiche un po' diverse. Perché? Perché non siamo in un sistema federale in cui c'è il congresso che può adottare un impeachment dell'organo esecutivo, del presidente, se fossimo in un sistema federale. C'ha dei poteri anche di sfiducia nei confronti della Commissione europea, ma chiaramente non ha esattamente lo stesso controllo politico. Si dice che questa era una precisa scelta all'origine dei trattati, dei redattori, dei padri fondatori, diamogli un nome nobile al legislatore europeo, dei padri fondatori dei trattati, quelli di dire: ma noi abbiamo già il nostro controllo democratico in sede nazionale, ma noi non ci pensiamo per niente a sottoporci a un secondo controllo democratico a livello europeo. Pertanto sì, dei poteri di enforcement, di controllo politico ce l'hanno, ma li esercitano non nei confronti dei governi nazionali. È una scelta logica, è logica dal punto di vista, se noi pensiamo di non essere appunto in un sistema federale in cui necessariamente i controlli democratici si svolgono almeno su due livelli, quello sovranazionale e quello nazionale. Funziona? Secondo lo studente cinese,
Lo chiediamo al rettore se funziona. Se si vuole aggiungere, glielo chiediamo al volo, se vuole aggiungersi al dibattito. A noi fa piacere. C'è già il microfono pronto.
Facciamo un esempio di cittadini di altri stati membri che votano, immagino, in Italia.
Eh sì, io il voto qui in Italia, certo.
Ha già scelto cosa votare?
No comment.
No, io non ho chiesto chi, se ha scelto. No,
decisamente, sì.
Ok.
Sì.
Allora, forse stava rispondendo ancora a me, ha scelto dove votare.
Dove votare, no comment. Okay.
No, io voterò sicuramente, è un'opportunità, dobbiamo votare tutti. Io sono appena tornato dalla Cina, parlavi della Cina, dove il rettore dell'università che ho visitato mi chiede: ma tu come sei diventato rettore? E io gli ho detto: no, abbiamo votato. E gli ho detto: ah, ma anche il personale amministrativo vota? E io ho detto: certo che votano, è una roba terribile, gli ho detto, e lui si è messo a ridere. Pure i junior lecturers votano? Ho detto: tutti votano, e così emerge un candidato. E ho detto, ha guardato, ha detto: appunto, troppo democrazia.
È lo studente cinese che ha fatto carriera,
esatto,
no? È diventato rettore dell'università cinese.
Questa è troppa democrazia?
Allora, è una idea diversa di democrazia. Poi su questo punto dire che si articola su più livelli è anche un modo di dire i controlli democratici sono un po' frammentati. Oggi forse un po' tutti i processi, tra virgolette, democratici sono un po' verticalizzati, no? Anche l'abbiamo visto con il PNRR, con il Next Generation EU. Insomma, un programma che incide sui prossimi fino al 2026, un debito che deve essere ripagato fino al 2058, il Parlamento italiano lo approvò a un certo punto in 3 giorni, in cui non venne dato modo di discuterlo, venne presentato un giorno, il giorno dopo votava la Camera, il giorno dopo ancora votava il Senato. Beh, insomma,
un po' allora, di fretta, lei dice.
Un po' di fretta, ma intendo dire che sono piani complessi, normative molto articolate, in cui questo controllo su due livelli funziona alle volte, forse il più delle volte, si inceppa. Ero stato ad un'audizione parlamentare in cui si esaminava la relazione della Commissione sul principio di sussidiarietà, in cui i parlamenti nazionali devono esaminare le proposte di atti normativi europei prima che questi vengano discussi in sede europea, in sede appunto da parte delle istituzioni competenti, che poi sono Parlamento europeo e Consiglio. Allora, c'è una soglia per bloccare il procedimento e questa soglia è, secondo certi calcoli cabalistici che adesso non sto a rifare, è di 18 voti su 54, perché ogni Parlamento esprime 2 voti, talvolta perché sono 2 Camere, talvolta perché comunque anche quando è monocamera, in realtà sono, mi pare, 38 i Parlamenti nell'Unione Europea, i Parlamenti nazionali dell'Unione Europea, comunque esprime un totale di 54 voti. Un terzo, la soglia che dovrebbe dire alla Commissione europea, cioè all'organo che in qualche modo fa le proposte normative a livello europeo, guarda che devi riesaminare, è di 18 voti. Il massimo che è stato ottenuto nel corso dell'anno 2022, che è la relazione che appunto mi hanno chiamato ad esaminare, che era l'ultima disponibile, è stato 5 voti.
E questo cosa vuol dire?
Vuol dire che questi meccanismi ripartiti su più ordinamenti o su più livelli, se preferiamo così semplificare il discorso, che forse sono anche un po' fatti per non incepparsi, cioè per farlo scorrere fluidamente il percorso, in maniera tale che i parlamenti nazionali sì, teoricamente possono discutere, teoricamente possono intervenire, ma poi quando arriviamo alla prova dei fatti non lo fanno. Per cui funzionano, ma funziona se effettivamente usiamo un termine brutto, che non voglio dire questo, i parlamentari, sarebbe facile dirlo, i parlamentari facessero il loro lavoro, ma in realtà fanno il loro lavoro, e che 8 settimane, che è il tempo che è dato ai parlamenti nazionali per discutere di un progetto, di un atto, di fatto non basta, perché sono atti normativi complessi, perché ti devi coordinare con altri almeno 9 parlamenti nazionali per raggiungere il voto di 18, e di fatto in 8 settimane non ci riesci, tra che lo discuti all'interno, tra che esprimono le maggioranze, tra che si capisce dove intervenire, non si riesce poi a coagulare quella massa. Allora qual è il risultato pratico? Che questi meccanismi di controllo democratico sono molto farraginosi, alle volte si inceppano o alle volte non producono i risultati dovuti. Poi da qui a dire che c'è ancora un deficit democratico ce ne passa, perché comunque il ruolo del Parlamento europeo è cambiato, perché sono aumentati con Lisbona il ruolo del Parlamento, il ruolo, le competenze del Parlamento europeo, soprattutto quelle legislative, ma basta questo per risolvere il problema del deficit democratico? E se fosse uno Stato federale sarebbe quella la direzione. Aumentiamo i poteri del Congresso e chiaramente arriveremmo ad una maggiore democrazia. E purtroppo questa struttura differenziata, articolata su più livelli, non consente di fare quello, o non consente di risolvere così semplicisticamente il problema. Non basta attribuire più poteri al Parlamento europeo per dire beh, allora adesso va tutto bene. Perché non va tutto bene? Perché ci sono... Poi me la pianto, tranquillo.
No, no, io ascolto, imparo.
Perché ci sono... No, beh, imparo mi sembra esagerato.
No, come no?
Perché
cioè...
ci sono delle procedure europee che funzionano senza controlli parlamentari, ad esempio Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, quando si riunisce, noi leggiamo le conclusioni. Non è che sappiamo come ha votato il rappresentante dell'Italia.
Io a questo volevo arrivare.
O sappiamo... Il Consiglio europeo non adotta atti legislativi, adotta gli orientamenti politici, ma fa un negoziato politico e lo fa a porte chiuse. Noi vediamo il risultato finale, ma come ci siamo arrivati?
Ecco, il cittadino che alla fine è il consumatore di questa, diciamo, di questa macchina.
No, è il cittadino adesso. Consumatore è un altro soggetto,
no, nel
che
senso,
fa,
nel senso di
consumatore di democrazia, no,
per,
non
per
direi,
fare, per fare è, una metafora,
è il soggetto attivo della democrazia. Allora, beh, lo slogan un po' di importanza ce l'ha, ce l'avete qua, usa il tuo voto. Allora, non vuol dire che siccome questi meccanismi ogni tanto si inceppano, dobbiamo non andare a votare. No, dobbiamo andare a votare, darci da fare per riformarli. Ci sono una serie di progetti normativi, di modifica dei trattati, cioè ad esempio abbassiamo la soglia, non servono più 18 voti, non bastano più le 8 settimane, aumentiamo il tempo, tutti discorsi condivisibili, cioè pensiamo come modificarlo il sistema per consentire una maggiore partecipazione attiva, ma non vuol dire che possiamo semplicemente dire beh, allora non vado a votare perché tanto non cambia niente, intanto perché... magari lentamente, ma qualcosa è cambiato. Cioè, se noi confrontiamo l'ultimo trattato, poi lo so, non ho da più il microfono, l'ultimo trattato, quello di Lisbona del 2007, con quello, con il trattato CE di 50 anni prima, ma c'è una differenza abissale su questi punti. Il Parlamento europeo all'epoca dava dei pareri, lo dice il nome stesso, non è che sono un granché... vincolanti nella maggior parte dei casi. Allora quello che invece adesso ha poteri legislativi, interviene nel processo legislativo, alcuni procedimenti legislativi li ha sospinti proprio il Parlamento europeo, ad esempio, ci piace o non ci piace, questa famosa direttiva sulle case green o la direttiva sulla corporate social responsibility, cioè quella sulla... in buona sostanza sulle grandi imprese che devono controllare la propria filiera che rispetti i diritti umani e i diritti ambientali, anche le imprese situate nei paesi terzi.
Poi arriviamo alla carne sintetica.
Allora, adesso io non è che posso...
No, se no il microfono dopo rimane troppo
sì,
attaccato.
Giusto, carne sintetica, basta, vado a prendermi l'aperitivo, c'ho ragione, no. La pianto qua, prima che viene introdotto.
Che sono meglio della carne.
Sono qua dietro, sì, perfetto.
Sì. Lei invece cosa pensa della carne sintetica? No, non si può dire.
Preferisco i cevapcici che sono della Slovenia e sono ottimi proprio... Però che se qualcuno vuole mangiare la carne sintetica, va bene, venga, ci
ben
mancherebbe,
venga.
Assolutamente.
Ma io volevo anche chiedere, perché prima si è parlato di Erasmus, ma che cosa fa l'Università di Macerata sotto questo punto di vista?
Sul punto di vista dell'Erasmus?
Erasmus, sì, progetti a livello europeo, poi ci sono anche ad esempio gli aperitivi europei, Macerata vive anche di questo.
Partecipiamo direi con entusiasmo, stamattina abbiamo postato insomma un messaggio proprio per dire che vogliamo essere protagonisti in Europa, lo stiamo facendo con tutti i progetti Erasmus, ma ancora di più adesso che siamo diventati membri di un'alleanza europea di 8 università da 8 paesi diversi, che è un modo per rafforzarci, per fare massa critica, per sviluppare percorsi didattici in comune con loro e anche attività di ricerca importante. Questo è finanziato dall'Unione Europea, un modo di unire anche questa unione così vasta, forte ma allo stesso tempo fragile, che appunto arranca a volte, no, per essere capito, anche tutti i meccanismi che adesso il professor Contaldi ci ha spiegato, insomma. Però nelle cose concrete, costruire tramite il sistema universitario mi sembra una cosa molto positiva e che dà molte possibilità anche ai nostri iscritti di passare tempo negli altri paesi e di vedere altri sistemi di università, magari di valutare forse ancora meglio il proprio università.
Anche di ospitare studenti dall'estero, no?
Anche di ospitare studenti all'estero, cosa che Macerata vuole fare sempre di più. Ci vuole una certa apertura da parte non solo però dell'università, ma anche della città stessa, per ospitare gli amici, insomma, di questi altri paesi. Ma ci stiamo impegnando in questo senso, perché alla fine l'università per forza deve essere un luogo in cui si mescolano le idee, ma anche le persone, le nazionalità, e Macerata ha tutte le carte per essere questo, perché è una vera città universitaria con una sua vivacità, e chi viene a visitarci, tutti dicono questo, rimangono, io trovo, entusiasti, insomma.
Beh, grazie, io penso che siamo addirittura di arrivo, è stato un momento bellissimo. Non so se volete dire un messaggio finale, anche tra i presenti, se c'è qualcuno che vuole fare una conclusione, io non mi sento all'altezza di farla, però se posso dire qualcosa, ringrazierei anche Radio Room, ringrazierei il bar Cabaret e tutti i presenti che ci sono stati oggi. È stato divertente, è stato bello.
Grazie.
Ma io ringrazio te, perché la tua conduzione è stata veramente eccellente. Sì. Complimenti, bravissimo. Insomma.
Grazie mille.
Un grande applauso.
Ah, i libri, ci sono tutti i libri che io sto nascondendo in questo momento dietro le mie spalle. Vengono qua a vedere? No, prego.
Come dicevo prima, il CDE riceve delle pubblicazioni.
Tanto diciamo dalla... perché ce l'abbiamo questi libri.
Sì. Noi come Ateneo abbiamo qui un centro di documentazione europea, e il centro di documentazione europea inizialmente aveva lo scopo di raccogliere le direttive e i documenti delle istituzioni europee. Adesso questo compito un po' è cambiato e siamo diventati uno dei megafoni, uno dei ripetitori della politica europea sul territorio, però continuiamo a ricevere, proprio allo scopo di disseminare quello che l'Europa fa, pubblicazioni anche in forma cartacea, e ne abbiamo portate alcune che mettiamo a disposizione degli studenti e dei presenti. Chi vuole può liberamente prenderle, perché questo è anche il bello della Commissione europea, tutta la normativa, tutti i documenti sono pubblici e online, e sono tutti disponibili sui siti delle istituzioni europee. E in realtà la maggior parte di noi non si rende conto di quanta Europa c'è intorno a noi, di quante antenne europee sono sui territori degli Stati membri, e quindi, ecco, magari leggendo queste cose potremmo avere una piccola idea. No, grazie.
Diciamo pure che uno dei centri di documentazione europea è molto attivi, perché fa molte iniziative.
Bene, siamo in conclusione. Io farei gli ultimi ringraziamenti alla dottoressa Antonella Bettoni, la professoressa Costanza Geddes, Paolo Ramazzotti, il professor Gianluca Contaldi e il rettore, il magnifico rettore McCourt.
Bene, esco fuori dal retroscena, siamo qui giunti finalmente, come già detto, in conclusione. L'appuntamento è sempre domani con il secondo incontro per il Salotto Cabaret, e avremo un incontro che si chiama È un gioco da ragazze, ovvero presenteremo le squadre femminili, le sezioni femminili degli sport cittadini, quindi un bellissimo momento per partecipare, e io personalmente vi ringrazio per la risposta che c'è stata questa sera a questo nostro salotto, e l'appuntamento a domani sera. Ancora un augurio di buon aperitivo europeo per tutti e buon proseguimento di serata, e non dimenticate, ascoltate sempre Radio Room, la radio dell'università di Macerata. Grazie e buon proseguimento di serata.